Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com. Torniamo a parlare di cinema. Oggi è il 16 febbraio 2024 e ieri pomeriggio sono andato a vedere un film che mi incuriosiva, mi interessava e che mi ha, come dire, lasciato un po' perplesso. Come dire, non mi ha convinto completamente, però lo trovo interessante, sono un po' altalenante, non sapevo se fare il podcast, non farlo, parlarne bene, male, male sicuramente no, però come? Allora, il film si chiama Past Lives, quindi tempo passate, vite passate, ed è della regista coreana Celine Song. È, diciamo, come costruzione molto interessante, però forse, vi dico forse perché non sono completamente convinto ancora, cioè non l'ho fatto a caldo il podcast ieri sera, lo faccio adesso, avrei potuto aspettare, ho deciso di farlo, perché la vicenda si svolge nell'arco di 24 anni. No, non vi spaventate, il film dura 106 minuti, quindi una durata tranquilla. Però ci sono proprio delle scansioni temporali, ma anche delle scansioni esistenziali e umane. Questa è la parte interessante. E dico, forse quello che può un pochino lasciare perplessi è la tendenza alla struttura letteraria del film, che è scritto, diretto, come sceneggiatura, come soggetto, dalla stessa regista. Cosa accade? Allora, andiamo indietro di 24 anni, ci sono due ragazzini, 12 anni, un ragazzino e una ragazzina che sono compagni di scuola, che hanno un rapporto molto intenso, molto di scambio di idee, anche di competitività, di affettività, quell'affettività preadolescenziale che può essere così formativa. Gli attori sono tutti molto bravi, anche questi due ragazzini sono molto bravi, molto, molto spontanei. Però ad un certo punto la famiglia di lei prende la decisione di emigrare, quindi di lasciare la Corea, quindi lasciare Seoul, e di trasferirsi in Canada. Questo per lui è evidentemente, comprensibilmente uno shock, ma anche per lei. E quindi c'è questo cambiamento. Vi dico, narrativamente è svolto con molta attenzione, perché anche il passaggio da un momento temporale all'altro è molto fluido. Questo va a merito della regista e dei suoi montatori, direi. Passano 12 anni e lei dal Canada si è trasferita a New York. La sua carriera è quella della scrittrice che sta intraprendendo. È figlia di artisti, la mamma disegnatrice, pittrice, il padre regista cinematografico, e guarda caso lei pensa al ragazzino di 12 anni prima e contemporaneamente lui lascia dei messaggi sul sito del padre di lei chiedendone notizia. Quindi in un modo o nell'altro poi si mettono in contatto, ovviamente attraverso Skype, si parlano, si trovano curiosamente grandi perché sono due giovani 24enni, lui ha un'aria un po' più da bambinotto, insomma, come dire, lei è più matura, fascinosa, come è poi, la vedremo anche più tardi, e si ricrea questo grande feeling, questa tensione emotiva che è più di un'amicizia. Però lei non andrà a Seul per il semplice fatto che non può, ha da seguire il suo lavoro, la sua carriera, i suoi studi. Lui anche, che sta facendo ingegneria, non andrà a New York. E quindi ad un certo punto viene presa la decisione, ma per entrambi dolorosa, decisamente, forse per lui un po' di più, forse, evidentemente, per lei un po' meno, lo notiamo meno, ma forse anche più per lei, di lasciare un tempo e ricontattarsi più avanti. Il tempo passa, naturalmente, gli avvenimenti si succedono. Vi dico, è tutto molto, molto ben costruito e stringato. Per esempio, ci sono vari momenti in cui lui a Seul ha degli amici, studenti, colleghi, in cui chiacchiera, beve anche troppo e mangia, con, così, insomma, questi rapporti di cameratismo molto, molto profondi, poi in realtà molto di competitività, ma anche di affetto, di solidarietà, quando ci sono per esempio problemi sentimentali dell'uno e dell'altro. E mentre lei, che si trova in un pensionato per dei corsi per giovani letterati, casualmente, ma casualmente mica tanto, nel senso che vivono nella stessa casa, incontra un giovanotto americano che, notate, questo mi ha profondamente colpito, è un giovanotto, è uno scrittore ebreo americano, e lo vedrete, se vedete il film, è diverso, ma fa pensare molto a Elliot Gould giovane. La stessa simpatia, lo stesso sorriso, la stessa fragilità, la stessa tenerezza e anche la caparbietà in certi momenti. Questo giovane attore è molto bravo, tutti gli attori sono bravi. Non vi dico i nomi, perché i nomi coreani sono difficilissimi da pronunciare. Allora, neanche il suo, che è americano, che è un cognome, mi sembra quasi italo-americano. Comunque, ve li andate a cercare, ve li trovate, ve li leggete, ve li guardate. Ecco, questi nomi difficili. E poi a un certo punto loro si sposano. Ed è, sembra, direi proprio di sì, un matrimonio riuscito, molto razionale, molto pensato. Infatti loro osservano che si sono sposati anche perché lei possa avere la carta verde, la green card. È un motivo valido. Volevano farlo, l'hanno anticipato. Queste sono delle motivazioni importanti. Ci sono matrimoni tardivi fra persone. Parlavo con un amico genovese che è andato a fare le foto per un matrimonio di amici a Genova l'altra settimana, di questi signori ultra sessantenni, che sono alla seconda realtà di coppia della loro vita e che hanno deciso di sposarsi, perché ci sono dei motivi amministrativi importanti. Se succede qualcosa, io posso lasciare la persona che resta delle cose senza che debba spendere un'ira di Dio di tassa di successione, e questo è molto importante, come anche nelle coppie più giovani ci sono dei motivi che possono servire, la cittadinanza in certi casi, come nel caso del film per esempio, no? Comunque, torniamo a New York, una New York, lasciatemelo dire, che fa pensare un pochino a Woody Allen, ma per il semplice fatto che siamo nella zona, siamo a Brooklyn, perché i due giovani sposi vivono a Brooklyn, e quindi l'incontro con il giovanotto coreano, che poi si rifà vivo dopo altri 12 anni e decide di andare a New York, ma è poi evidente che ci va per incontrare lei, per ritrovare questo affetto infantile, giovanile. Però è un ritrovare un tempo che non si è prodotto, non è accaduto. Avrebbe potuto succedere questo, avrebbe potuto accadere quest'altro. Invece non è successo, è accaduto qualcosa di molto diverso e non si torna indietro. Non si molla tutto, anche perché lei è innamorata di suo marito. E in effetti lui, insomma, in quei 2 o 3 giorni del giovane coreano a New York è evidentemente molto spaventato, perché lei è combattuta, è ovvio, perché le ritorna il passato, un passato emotivamente profondo, emotivamente coinvolgente, e però la vita è andata da un'altra parte, ma è andata anche in una bella direzione. Quindi, per esempio, è molto interessante quando i due giovani coreani fanno il giro del porto di New York, l'isola dove c'è la Statua della Libertà, in battello, e quando alla sera sono in un pub tutti e tre, o forse a casa ancora prima di uscire, lui, il marito, dice a lei: ah, io non ci sono mai stato, e lei casca dalle nuvole letteralmente: non ci siamo mai andati, ma davvero? Ecco, quindi sono quelle piccole cose che sono a volte capitate a tutti. Perché quando hai una storia importante, una storia lunga, fai tante cose, ti sembra averle fatte, poi arriva un'altra persona che magari un amico incontrato così o ritrovato, fai un'altra cosa e con la persona con cui dividi la vita non l'hai mai fatto. È successo, succede a tutti questo, no? Quindi c'è un momento così di perplessità. Ecco, adesso andiamo all'inizio del film, che è un punto interessantissimo, perché siamo nella scena, diciamo, in sottofinale, quando sono tutti e tre a chiacchierare a questo bar, c'è una lunga conversazione fra i due coreani, in coreano, anche se l'americano un pochino il coreano lo conosce, ma insomma, dei rudimenti, c'è il rischio che lui si senta escluso, che come dicevo prima sia un po' spaventato da questa intensità affettiva fra i due, che loro stessi non sanno come sia, perché c'è un problema. Lei è sposata, lui era fidanzato, sì, diciamo, e comunque è una storia che è finita, quindi c'è uno sbilanciamento, non sono paritari come situazione. Conosco bene questo tipo di realtà, ci sono passato più di una volta. Ecco, e quindi c'è questo rischio, questa piccola paura anche da parte di lei, però non è accaduto nulla fra di loro, i due giovani coreani, lo sappiamo, lo capiamo, lo vediamo, no, e forse se fosse accaduto sarebbe stato veramente una tragedia per loro due soprattutto, più che per il giovane marito americano. E comunque torniamo, ecco, loro tre stanno parlando al tavolo, chiacchierando, e una voce fuori campo fa dei commenti domandandosi: ma questi due, questi tre, ma chi sono? Cosa fanno? Ma lui e lei e l'altro, allora, ma come sono? Com'è questa coppia? Ed è molto interessante, che in realtà questa è l'introduzione. Quindi diciamo che è una specie di cinema intimistico, un po' melò, indubbiamente molto interessante, molto razionale, con delle notazioni anche legate alla tradizione buddista interessantissime, che forse alla fine dei fatti, ora che ve l'ho raccontato, mi è piaciuto più di quanto ricordassi, mi ha preso maggiormente. Comunque, indubbiamente è un film interessante. È chiaro che si pensa subito In the Mood for Love di Wong Kar-wai, che però è a un livello stratosferico. Tanto stratosferico che, come ho detto altre volte, Wong Kar-wai non è riuscito a fare più nulla, oltre dopo ha fatto due cose assolutamente trascurabili, perché non è riuscito a cambiare stile e lì era arrivato al massimo. Ecco, lo fa un po' pensare, perché ci sono questi rapporti, equilibri fra persone molto molto delicati. Vi dico, è decisamente interessante, un po' lento di ritmo, questo ve lo dico, un po' lento. A volte sembra un po' segnare il passo, però comunque decisamente una pellicola interessante, che è passato dunque a Berlino l'anno scorso, al Sundance e anche alla Festa di Roma di qualche mese fa. Allora, vi ho parlato di Past Life di Celine Song, un film coreano, che vi consiglio abbastanza. È indubbiamente un film che accende le discussioni, molto interessante, questo decisamente. Emilio Campanella per RadioGaiaItalia.com.
RadioGaiaItalia.com.